Tuo Parenzo, sembrate a volte i deregi evoluti. Avete un enorme sarchiapone lì come Walter Chiari, ma non si sa che cosa minchia c'è dentro. Allora, cioè, perché sei così?
Perché sono uno stronzo.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Il falco va senza catene, brucia gli sguardi, sa che conviene, è indifferente, sorvola già tutte le accuse, boschi e città.
Ha parlato del cane, se ti interessa.
Ah, di tutto, sì, ma certo.
Raccontandomi cosa del cane?
Niente, all'inizio un episodio di la mattina quando si sveglia, di come il cane lo sveglia la mattina.
E come lo sveglia il cane la mattina?
Ti lecca il piede.
Silvio Berlusconi per
svegliarlo. Questo è quello che ha detto lui.
Vorrei la gente passare e chissà se questo è.
Sì, ha raccontato quella del Papa, il Bunga Bunga, per rompere il ghiaccio. Sì, la barzelletta del Bunga Bunga.
Quale?
Quella barzelletta, come è nato il Bunga Bunga, ora non ricordo precisamente com'era, per rompere il ghiaccio ha raccontato quella.
In alto come un falco per non farmi catturare, ma il falco va.
Grandi protagonisti, i falchetti, i cosiddetti falchetti reclutati dalla signora Santanchè, i quali però devono pure imparare a stare zitti, perché se no, amici miei, vi mettete nel ridicolo più di quanto già non lo siate. Non si sente niente, David, non si sente niente. Allora, uno ha raccontato che Dudu, anzi no, ha raccontato che Berlusconi ha detto come esordio, che Dudu lecca il piede e lo sveglia leccandogli il piede. Pensa che immagine incredibile. Berlusconi nel suo letto ad Arcore oppure a Grazioli,
no, ma chi lecca il piede? Non ho capito.
Dudu lecca il piede di Berlusconi.
Ah, non la Pascale.
Ma no, Dudu.
Ah, infatti tutti
dai,
i giorni non capivo, infatti.
E poi la
non
famosa
capivo.
Barzelletta sul Bunga Bunga o del o sul Papa. Vabbè.
Senza catena già gli sguardi, sa che conviene.
Poi ci sono pure quelli tosti, non ci sono solo quelli, diciamo, tra virgolette, ridicoli, come questi qua. Oh, Luca Zappacosta è il fratello più piccolo di quello che abbiamo avuto noi prima, da qualche giorno fa, al telefono, che attacca la Lorenzin, il ministro, senti, 18 anni è questo.
Ma questo è amico del figlio della Santanchè?
Sì, sì.
Questa gente senza Berlusconi sarebbe il nulla assoluto. La Lorenzin fa il ministro della sanità, non è laureata, quindi vorrei capire anzitutto le competenze che ha. È un'alfagnana doc, quindi.
Sono seduto su un grattacielo, vedo gli aerei passare.
Giustamente altri giovani del PDL sono incazzati neri, per questi,
certo,
per questi fratelli Zappacosta.
I fratelli Zappacosta.
Com'è che sono detti? Zappanchè. Zappanchè.
Siamo in viaggio, io e la mente mia.
È roba da matti, ragazzi, è roba da matti. Una mamma, credo una delle mamme di questi qua, senti che cosa ha detto, senti.
Lei ha sempre votato Berlusconi.
Io da quando è nata Forza Italia ho la bandiera di Forza Italia del 94.
Figlio.
Anche da quando è nato suo figlio. Esattamente, mio figlio è nato e scalciava quando Berlusconi ha vinto, perché
è stato un segno del destino.
Gioia che io provavo.
Brucia gli sguardi.
Tu ti rendi conto o no?
C'è da chiamare il telefono azzurro, togliere la patria potestà, anzi la matria potestà.
Siamo qui, la Zanzara, 800 24 00 24. Cicchitto contro gli estremisti. Vabbè, Berlusconi trascinato dagli estremisti, le solite cose. Calma piatta su quel fronte, non si capisce quello che succederà sabato al Consiglio Nazionale del PDL. Forse nulla, forse Berlusconi riuscirà, no, a tirare l'ennesimo, no, come ha detto ieri Augello, il coniglio dal cilindro e a salvare l'unità del PDL. Ma chi se ne frega, Cicchitto.
Berlusconi è fortemente condizionato e ora trascinato da appunto questa area del partito estremista che vuol fare assumere al PDL e poi a Forza Italia una deriva estrema.
Giovanardi contro Sisto, poi si deve assistere a delle cose incredibili. Giovanardi, un tempo considerato il più vergognoso dei berlusconiani, contro Sisto, mitico Francesco Paolo Sisto, avvocato di Berlusconi, tra l'altro in una causa giù in Puglia, grande cantante, molto bravo a cantare, ho assistito a una sua performance in Puglia. Sisto, Francesco Paolo, sentite.
In Galan vuole il matrimonio gay, non lo voglio, posso non volerlo? Io ho una mia visione della bioetica che non è quella di Capezzone. Posso rimanere fedele alle idee che fino a ieri erano quelle del PDL, però, o devo cambiare anche le mie idee?
Ma questa dinamica, questo dibattito, questo va bene. Vabbè. Però l'importante è che si sia tutti nella casa del padre, come dice.
Allora, la casa del padre per me ce n'è una, si chiama Gesù Cristo.
Sì, un'altra cosa. Vabbè, però.
Dice Giovanardi, la casa del padre è solo quella di Cristo. Rotondi chiosa in questo modo, a tarda notte, invitato in uno dei tanti talk show, signor Rotondi, gli fanno una domanda: ma le primarie del PDL, sai quando proprio rovisti fino in fondo l'ultima domanda? E Rotondi, un Rotondi affaticato, distrutto, sta lì, che è la linea notte, non mi ricordo, sentiamo.
Rotondi, ma si faranno poi alla fine le primarie del PDL?
Io non so nemmeno a quest'ora se c'è il PDL, che domande mi fa.
Nel senso, dovrebbero essere di Forza Italia ora.
O le primarie di Forza Italia. Che...
aspettiamo almeno sabato.
E vabbè, hai capito, sì. Rivelazione. Un attimo, chi se ne frega. Rivelazione di Di Pietro. La Santanchè mi chiese di fare un movimento con lei contro Berlusconi. Sentiamo Di Pietro.
La signora Merlino l'ha detto.
Oddio.
Io la ricordo, l'onorevole Santanchè, non so se lo sai, quando anni fa venne da me e mi chiese di fare con me un movimento politico contro Berlusconi. Quindi questa idea della Santanchè, che è nata e berlusconiana, Santanchè è un personaggio furba che sa sfruttare le occasioni e trovare il carro giusto. C'era un periodo in cui sembrava che Di Pietro, che chissà cosa potesse fare per andare oltre il fenomeno Berlusconi.
Che anni succede questa cosa?
Succede agli inizi del 2000, quando è già cominciato a fare politica, quindi negli anni 2000, all'inizio del 2000.
Vabbè ragazzi, ma questa è la roba politica quotidiana, il solito chiacchiericcio inutile, quello contro quell'altro. Il top è Lucci alle Iene di ieri sera, numero uno al Festival del Cinema di Roma. Senti con Lella Bertinotti, la moglie di Bertinotti, senti che spettacolo, senti.
E allontanamme
Lella Bertinotti
da moglie de Bertinotti.
Ma come se siamo ridotti male dal comunismo al tappeto rosso, te rendi conto?
È sempre rosso.
Che nei salotti mondani di Roma Nostra.
Ma Fausto,
ma non ti rendi conto che all'università Perugia
ha coinvolto il marito?
Hai rovinato quell'uomo, lo porti alle feste, ho assunto almirante.
Ma
quello lì era
così limitati da giudicare una persona che ogni tanto esce la sera.
Ma sta col principe Giovannelli, Valeria Marini, guardate questa donna, una donna che ha rovinato un comunista.
Senti col principe Giovannelli, senti col principe Giovannelli, Lucci numero uno.
Il principe nostro.
Ma sei principe veramente?
Sì, quello sì.
È il principe del suo cazzo.
Il mio amico Giovannelli.
Ma che cazzo c'entri tu col cinema?
Non manca mai.
A Roma appena c'è sta una cosa tu stai in mezzo al cazzo. Ci hai mai riflettuto perché la tua presenza dà valore agli eventi? Perché?
No, non dà valore, sono abituato.
Secondo te perché siamo ridotti così male?
A questo tempo, sì. Non è per vero. Me però,
No, no, io mi riferivo
alla situazione.
Sì, no, perché... pure a te. Vabbè, però lasciamo stare.
Senti, con Valeria Marini a un certo punto dice: ma non ti stanchi mai? Senti, eccezionale.
Valeria! Oddio, no!
E detto tra noi,
ma perché ti sei sposata? Ma come va il matrimonio?
Scusami, carissimo.
Un po' più di rispetto.
Ma te sei annoiata?
Mi fai passare, che è tardi.
Dai, ti passiamo
no.
adesso.
Ma, non, no. ma che vi sposate a fare? Ma dopo un pochetto mi annoiate.
Per le persone anziane.
Oh ragazzi, guardate quanto è buona. Fammi vedere.
Non guasterebbe una borsettata.
Ma che sei matta?
Tra capo e collo.
Ma non te stanchi mai di vedere lo stesso pisello. Lucci a Valeria Marini, numero uno.
Le zanzare di casa mia.
Sei ancora a casa?
Si nutrono di me. Quando il giorno scivola via, si svegliano per me. Quando tutto sembra poesia, la cruda verità, le zanzare di casa mia mi adorano.
Sono Zappacosta?
Sì, chi è?
Ciao, sono Cruciani, la zanzara, come stai?
Parenzo, ciao. Ah, ciao, ciao, tutto bene, grazie.
Come va? Come va?
Tutto bene.
Vi stanno a massacrare. Ma com'è possibile? Ci hanno mandato delle mail, delle lettere, dei giovani del PDL, la Giovane Italia, questi qua, dicendo che siete dei pazzi, siete degli impostori.
No, assolutamente. Vabbè, a parte che la stai parlando con Luca prima.
Luca, lo so, Luca, lo so.
Luca Zappacosta.
Sì, Luca, sì, ciao. No, so che sto parlando con te, però vi stanno mandando delle mail, a noi ci
sì,
stanno mandando.
Sì, lo so, ma è una polemica fondata sul nulla.
Perché?
È una polemica fondata sul nulla per il fatto che noi non siamo mai e mai ci siamo dichiarati militanti di Forza Italia, della Giovane Italia. Noi facciamo capo all'onorevole Santanchè.
Sì, ma in che senso fate capo all'onorevole Santanchè?
E allora, io e mio fratello Andrea abbiamo fatto sempre, diciamo, attività politica in proprio, nel senso che...
Ma tu c'hai 18 anni? Quando hai fatto in proprio a 18 anni? Prima?
No, in proprio intendo che, visto che siamo appassionati di politica, con la nostra cerchia di amici che condivideva le nostre idee, facevamo delle riunioni, degli incontri, parlavamo, discutevamo, discussioni intellettuali, eccetera.
Come discussioni intellettuali?
Discussioni
intellettuali, no, per carità, va benissimo, però discussioni intellettuali.
No,
vabbè,
intellettuale a livello politico, che ti posso dire, magari durante il periodo delle elezioni si discuteva sui temi, eccetera. E visto che convergiamo tutti su Silvio Berlusconi, da un po' di tempo a questa parte avevamo deciso di volerci farci sentire in un contesto più ampio.
Ma è vero che tu sei amico del figlio della Santa Chè, sì?
No, allora, la vostra è una trasmissione un po' flash, è simpaticissima, però...
Un po' flash,
carità,
che vuol dire? Ha detto fratello che l'ha detto, non è che l'ha detto
però,
io.
Sì, lo so, però se uno lui l'ha detto perché era una domanda, poi si è passata subito a quella successiva, se no la spiega bene la situazione, da che non è che sono amico del
Spiegala. Mica è un crimine essere amici del figlio della Santa Chè, cioè...
No. No, però visto che fanno passare il fatto che noi siamo andati in televisione perché siamo amici del figlio della Santanchè, non è assolutamente in questo modo. Anzitutto io penso che un cittadino possa esprimere le proprie idee anche non essendo tesserato. Cioè non è che un cittadino ha una dignità da essere pensante soltanto se è tesserato, ma a parte questo...
No, ma questo va benissimo. Noi... Ma io non ho capito una cosa. Mi racconti un attimo questa storia della barzelletta sul Papa? Qual è sta barzelletta del Papa di Berlusconi?
No, aspetta, però prima finiamo il discorso.
Sì, sì. Beh, tu mi hai detto però faccio capo all'onorevole Santanchè.
Che noi ci siamo messi in contatto con il figlio tramite mezzi di comunicazione, con i social network, perché noi, visto che facevamo capo noi con in mente la linea dell'onorevole Santanchè, per parlare con lei abbiamo detto al figlio che eravamo un gruppo di giovani che sostenevano la madre, e quindi per questo ci siamo messi in contatto con lui su Facebook come l'onorevole
Santanchè. Ho capito, allora voi vi siete messi in contatto col figlio della Santanchè su Facebook perché volevate fare politica, in questo modo siete arrivati, diciamo, alla Santanchè.
No, perché volevamo avere, visto che non abbiamo le conoscenze di per sé, perché nessuno proviene né da famiglie politici, né di poteri forti, né da quant'altro.
Vabbè.
L'unico canale che avevamo per arrivare all'onorevole Santanchè, che dopo Silvio Berlusconi è la persona che ci rappresenta, era appunto costituito dai social network. Ci siamo messi in contatto tramite il figlio con lei, lei ci ha incontrato e siamo piaciuti molto, abbiamo visto che ci mettiamo la passione, che siamo preparati.
Senti, ma che ne pensi tu? Scusa Luca, no, ma ho capito, tramite Facebook vi siete messi in contatto col figlio? A che titolo?
No, ma dico, questo giovanotto simpatico, cooptato in modo intelligente, dalla Santa Chè, a che titolo così improvvisamente a 18 anni inizia a sputare, dice la Lorenzin non può fare il ministro, quella sì.
Vabbè, perché non può avere un'idea su Alfano,
No, no, a parte allora, tutto, io penso no. Anzitutto che lì per l'età non sia un discriminante, anzi
è giusto, no?
Non capisco.
Scusami, Luca, beh, lascia perdere Parenzo di sinistra. Scusa un attimo, Luca.
Ma di sinistra, vai intelligente.
Dimmi una cosa, Luca, ma Alfano, dimmi una cosa flash come facciamo nella zanzara. Che ne pensi di Alfano in un aggettivo? Dipingilo in un aggettivo, con un aggettivo.
Subdolo,
addirittura subdolo. E che ha fatto? Subdolo. Perché vuole pugnalare Berlusconi?
Ha fatto. Il 2 ottobre ha tradito Berlusconi, ma non solo Berlusconi, ha tradito l'intero partito, perché la decisione che era stata presa il 2 ottobre in origine, ovvero di votare la sfiducia a Letta, non era stata presa solo per Berlusconi, ma
capito, ma poi Berlusconi stesso alla Camera poi l'ha rinnegata questa decisione.
Certo, perché purtroppo ha visto che una parte cospicua, non del partito, però dei senatori,
lo volevano tradire,
per andare avanti il governo, lo stavano per tradire.
Ma chi è il Ma chi è il Giuda per definizione, lui, Alfano?
Alfano sì, è il Giuda per definizione.
E dopo di lui chi c'è? Dopo di lui chi c'è? Ne so, Schifani, per esempio.
Guarda, Schifani mi ha deluso molto anche lui, dopo che ho letto delle indiscrezioni che non so però quanto possano essere vere, secondo le quali Schifani avrebbe anche lui dichiarato a Berlusconi che sì, lo avrebbe seguito votando la sfiducia, però poi lo avrebbe abbandonato. Anche
ma sono tutti ingrati, secondo te? Perché
devono... Sono tutti ingrati, io ritengo che la politica sia fatta anche di valori e una di questi deve essere la gratitudine.
E Formigoni? Formigoni?
Plurinquisito che si trova in Senato e che quindi è tutelato grazie al marchio Berlusconi, mi fa ridere il fatto che adesso ci si discosti e faccia anche lui la morale.
Ma i ministeriali che vogliono, secondo te, solo la poltrona? Puntano
solo la poltrona, anche perché i dati ufficiali vanno tutti contro il governo. Tutti contro il governo, aumentata la tassazione e la storia, non io, la storia ci insegna che le politiche tassative in un periodo di crisi non portano a nulla, inducono le azioni al fallimento.
Sì.
Le politiche liberali sono quelli che hanno fatto
però Berlusconi tutto ha fatto tranne le politiche liberali. Parenzo, però devi dire, aspetta un attimo, Luca, aspetta un secondo, aspetta un secondo.
Berlusconi ha sempre portato avanti una politica che ha avvantaggiato l'Italia a livello internazionale ed economico.
Ma secondo te a chi può essere paragonato Berlusconi come statista?
Berlusconi, io non ho paura di dire che è stato il miglior presidente del Consiglio della storia della Repubblica, anche perché non
della storia della Repubblica,
danno ragione a Berlusconi. No, ma io penso.
Parenzo, aspetta un attimo, Luca. Parenzo, intervieni tu. Parenzo,
intervieni. No, ma Luca.
Oh, a me piace sto Luca. Allora, a 19 anni.
Ognuno può avere le opinioni che vuole.
Sì,
ma Luca è stato
rispetto tutti, però al di là delle opinioni ci sono i fatti.
Ma non assomiglia un po' come carisma? Come carisma, Luca, non assomiglia. Aspetta un attimo,
No, non ho imparato la lezione. Io purtroppo non sono vittima né della disinformazione né del pregiudizio.
Ma quasi come giudicare. Hai imparato.
Ma senti, ma Quagliariello, uno come Quagliariello, come lo giudichi?
Vabbè, Quagliariello.
Che? Dimmi.
È un personaggio un po' comico, Quagliariello.
Comico.
In Parlamento. Moderato, mi fa ridere, ma guarda,
però scusami Luca,
no, a me fa tenerezza
tutta gente che?
A me invece fa tenerezza le persone che sostengono di sapere le cose e non le sanno, perché se uno va a vedere i dati oggettivi danno ragione a me. Silvio Berlusconi ha provocato il massimo storico dell'occupazione,
hai capito?
Nessuno l'ha mai fatto,
mi fa tenerezza di riforme
che non un governo, però tutte le altre legislature messe insieme non sono riuscite a fare.
Ragazzi, ma perché non mandare in televisione lei? Zappacosta.
Zappacosta
dovrebbe andare lei in televisione, a 19 anni lei c'ha due palle così in televisione.
Dati alla mano, al di là delle opinioni, delle bugie, del pregiudizio, dati alla mano, Silvio Berlusconi è stato il miglior presidente del Consiglio che la storia della Repubblica Italiana abbia mai avuto.
Scusate se vi ho disturbati.
A proposito di barzellette, però Parenzo, quando si parla di barzellette io mi ricordo subito della barzelletta di coso, dai, della barzelletta di Berlusconi, quella su Hitler, dai, sugli ebrei. La vogliamo risentire o no? Dai, perché no? Risentiamola, dai.
Dopo un po' che Hitler è morto, i suoi sostenitori vengono a sapere che è ancora vivo, lo cercano dappertutto, lo trovano dopo le ricerche in un paese sconosciuto nelle Ande. Führer, devi tornare, la democrazia ha fallito, ti aspettano tutti e per tre giorni vanno... E lui dice sempre di no. Alla fine si convince, dice sì, però ha una condizione, torno a una condizione. la prossima volta cattivi, eh?
Dai, questa è bellissima, dai. Io non so quella del Papa, oggi credo l'abbia rivelata Sallusti, quella che ha detto sul Papa i falchetti. Però, insomma, questa è buona, dai, tra quelle di Berlusconi è buona o no?
Non mi fate di tanto ridere, però.
Vabbè.
Però se è necessario rido.
Ma no, no, non è necessario, dai, non è necessario. Io non capisco, non capisco perché non ti
aspetta che compro una risata, aspetta un attimo.
Allora, c'è una deputata, vediamo se ti fa ridere questa cosa qui, una deputata grillina che si chiama Sara Paglini, che oggi commentando la vicenda dell'altra sua collega che ha detto quella stupidaggine ieri sul kamikaze alla Camera. Cioè, vi ricordate, no, quella che ha detto che bisogna comunque ricordare pure il kamikaze oltre ai morti di Nassiriya? Ha scritto: non giustifichiamo tutto, altrimenti mi verrebbe da pensare che qualcuno un giorno si potrebbe anche dire che le stragi naziste, i morti in Siberia, i regimi violenti come quello di Pino Cet, cioè invece Pino di scrivere Chat. Pino Cet tutto attaccato, Pino sì. Cet, come se si chiamasse Pino.
Loro sono fissati con la chat, con la rete. Pino Chat è un signore che chatta tutto il giorno su WhatsApp, Facebook, ovvio.
Titoli del TG3.
Ladies and gentlemen.
E adesso i titoli del TG3.
E ascoltate cosa deve dire.
Bruxelles all'Italia, ripresa ancora fragile, cresce la povertà, servono riforme e stabilità. Germania sotto accusa, l'eccessivo export danneggia l'Europa. Ora la crescita è a portata di mano, dice il Premier Letta. Legge di stabilità ha respinto l'emendamento per estendere la no tax area a 12.000 euro. L'avvocato Coppi, la richiesta di grazia per Berlusconi, ipotesi tramontata. Nel PDL nerve sempre più tesi, il PD non deve slittare il voto sulla decadenza. Ancora stallo sulla legge elettorale, partiti divisi sulle proposte. Cuperlo contro Renzi, se vuole il presidenzialismo lo dica, io dico no. Cominciato a Lucca il processo per la strage di Viareggio, lo Stato non si è costituito parte civile, familiari delle vittime in corteo per chiedere giustizia. Nelle Filippine ci sono isole non ancora raggiunte dai soccorsi, drammatica emergenza umanitaria, la gente disperata per la fame e il pericolo colera. 10 anni fa la nave Prestige riversò 80.000 tonnellate di greggio davanti alle coste spagnole, provocando un disastro. Il tribunale ha assolto tutti i responsabili.
Che fastidio, che fatica a sopportare di notte le zanzare.
E vado a stare svegli per dovere. E vado a stare svegli anche per bere.
Ma che fastidio, che fatica a sopportare di notte le zanzare.
Che ti sei perso, caro David, che ti sei perso. Sono con noi le Doppie Viti. Buonasera, buonasera, buonasera. Mitico gruppo che ci accompagna ogni tanto, perché una delle nostre sigle è Flavio, Vincenzo, Gabriele, Stefano e Andrea. Com'è il ritornello?
Ma sono
di...
live.
Ma sono qui. Com'è il ritornello di questa? Quella delle zanzare, com'è che fa?
E vado a stare svegli per dovere. E vado a stare svegli anche per bere.
Ma che fastidio, che fatica a sopportare di notte le zanzare.
Beh, che fatica a sopportare anche noi. Enrico dalla provincia di Ancona, 800 24 00 24. Restano qui, Enrico.
Buonasera,
senta. Dica.
Niente, io in merito ai giovani falchetti, così come sì, definiti della signora Santelchè, io dico semplicemente che essendo un esponente, l'ho detto anche quando ho telefonato, del PDL, sono consigliere comunale qua nel mio comune, coordinatore comunale, sì, io ho 29 anni.
Cos'è che le fa schifo di questi qua? Non ho capito.
No, sì, i falchetti che praticamente arrivano con la borsa di Louis Vuitton, il BMW X6 pagato dal Papi.
Ma che ne sa lei che sono arrivati
qua? Eccetera, eccetera. No, la gran parte è così, io lo dico io. Io, come tanti altri ragazzi che da una vita che stanno all'interno del partito, che credono nel centrodestra e che credono anche nelle idee che ha avuto. Che
scusi, ma lei come fa a dire che questi qua sono arrivati con la borsa di Vuitton e con la BMW pagata dal padre? Scusi.
C'è scritto, lo so, me l'hanno detto, ma ho contatti, mi hanno chiamato. Ma
a parte che non è un delitto andare a una riunione, andare parte con le borse.
No, aspetti, io non dico. Che...
Luca?
Sì.
Ciao, c'è qualcuno qua che dice, un esponente del PDL locale, non so di dove, di 28 anni, che voi siete arrivati lì. Enrico, glielo dica a Luca Zappacosta, che è uno di quelli che è stato...
Non è che io dico che è un delitto, io dico che è una...
No, lei ha detto una cosa, che sono arrivati lì con le borse di Vuitton e con le BMW, glielo dica a lui.
No, io dico semplicemente che questo non è un sistema meritocratico che garantisce il partito, perché ci sono ragazzi come me che hanno 29 anni e da quando hanno 14 anni che partecipano all'interno del partito.
Ma scusi,
aspetta Luca,
mi faccia finire.
Enrico?
E da quando hanno 14 anni che sono attivi all'interno del partito.
Vabbè, ma che c'è l'anzianità? Ma che funziona l'anzianità? Non ho capito.
No, ovviamente. Una persona che è militante ha sempre dimostrato il suo contributo al partito. Però voglio dire, una persona non è che può esprimere le sue idee soltanto a sette serata. Ma che ragionamento è?
Hai capito?
Non ho detto questo.
Se dei ragazzi che provano una passione per la politica e per il presidente.
Ho capito, Luca, fammi fare una domanda, Enrico.
La passione per il presidente Berlusconi, ce l'ho da tanti anni, caro mio. Io vado dietro lui da 20 anni.
Noi non abbiamo provato.
Da quando avevo 10 anni, questa è la realtà. Il problema è che in questo momento.
Un attimo solo, che cos'è che non ti piace? Cos'è che non ti piace, Enrico? Cos'è che non ti piace di questi ragazzi? Cos'è che non ti piace?
Non mi piace il metodo, il modo con cui essi vengono presentati. Cioè vale a dire, uno in politica vive
un attimo. Un attimo, Luca, Enrico. Non ho capito, Enrico.
In politica vige un regolamento molto semplice.
E qual è?
Chi crede nel partito, lavora dentro il partito, prende i voti, viene eletto e va avanti.
Vabbè, questo qua
non può vigere in maniera perpetua all'interno di un partito. Vabbè. Un modus operandi che interviene in maniera diretta a far andare avanti le persone.
Ma
così.
Non sono andati, sono andati a fare una riunione con Berlusconi. Su, Enrico, dai. Allora, Luca, io voglio capire una cosa, ma vi hanno chiamato?
Sì, però se mi può far rispondere.
Vabbè, tanto ho risposto io per te.
No, aspetta un attimo, però, scusi, ma qua c'è la legittimazione solo dei politici di professione. Una persona intelligente che prova passione, che proviene dal mondo dell'università, non può dare il suo contributo.
Va bene, abbiamo capito. Ma vi hanno chiamato Falchetti. Vi hanno chiamato Falchetti, è appropriato come termine?
Se essere Falchetti significa non seguire la linea subala di Alfano, sì. Noi, oltre che Falchetti, siamo Sant'Anchiani.
Sant'Anchiani.
Al di là del presidente Berlusconi, che è il leader indiscusso e lo sarà per sempre, e ci riconosciamo.
No, ma Sant'Anchiani è curiosa come cosa. Sant'Anchiani, questo è bellissimo.
Sant'Anchiani doc.
Qualcuno vi ha chiamato Zappa, i fratelli Zappanché. Beh, fantastico.
Guarda, allora quello è un hashtag che sinceramente mi ha rammaricato molto.
Vabbè, che sarà mai?
Mi sorprende molto che dei ragazzi che fanno capo a un partito liberale come dovrebbe essere il nostro se la sono presa con noi, quando noi in trasmissione non siamo andati a delegittimare nessuno.
Ma Napolitano come lo consideri? Napolitano come lo consideri?
Allora, non posso parlare perché ogni critica qui in Italia poi la scambiano per vilipendio.
No, ma che qual è il problema? Dai, Luca.
Perché quando la Sant'Anchia utilizza un aggettivo verso Napolitano è bella cogna mediatica, quindi visto che l'abbiamo avuta per una...
Ma tu c'hai 19 anni, ma che te frega a te? Ma di qualcosa su Napolitano, che ne so, comunista, traditore, c'aveva un patto con Berlusconi, com'è?
Beh, Napolitano, ricordo, fu l'uomo che legittimò alle stragi comuniste, quindi la caratura morale... non la riesco molto a capire. Poi ovviamente ognuno può cambiare.
Certo.
Sinceramente Napolitano era una persona che aveva promesso la pacificazione
e invece
non c'è stata, perché ha continuato a essere il punto politico della giustizia. Perché se uno si va a leggere gli atti del processo Mediaset, al di là di...
Vabbè, ma quello è un altro discorso. Non attacchiamo con Mediaset,
no, se ci sono gli atti.
Ma non attacchiamo col processo Mediaset.
Non ci siano gli elementi per la condanna di Silvio Berlusconi.
Vabbè, d'accordo.
Una condanna ingiusta.
Ma perché non ti mandano in televisione? Luca, perché non ti mandano in televisione? Guarda che sei perfetto.
Ma io, sinceramente, anche questo, noi non ci siamo presentati per soffiare le poltrone a nessuno. La nostra è una semplice passione. Noi quando siamo andati in televisione da Formigli, per esempio, non abbiamo delegittimato nessuno. Non ci siamo presentati come dirigenti di niente. In generale,
senti, ma la barzelletta del Papa, me la dici la barzelletta sul Papa? Dai, dimmela su.
La barzelletta sul Papa, guarda, non la so raccontare con il presidente.
Dai, però raccontamelo stesso, dai, ti prego, dai, dimmela, dai.
Ma guarda, io ho visto che in quel momento era molto indaffarato nell'organizzazione.
Vabbè, ma dai, su, dai, la sai, almeno non la sai raccontare bene come Berlusconi, però la sai, su, adesso.
Ma guarda, io ti dico, visto che in quel momento era un po' distratto dall'organizzazione, perché visto che eravamo tantissimi, dovevamo passare i microfoni, poi dovevo passare da una sala all'altra per vedere che tutto funzionasse e fosse in regola, e visto che io, essendo l'organizzatore insieme a mio fratello...
Ma qual è quella famosa sul Papa? Qual è?
Guarda,
chiamate Berlusconi, fate la
ma
ragazza,
dai, su,
farà ridere molto di più.
Dai, Luca.
Comunque, anche ieri il presidente, oltre che essere un po' di classe della politica,
si ma com'è lui? Come si sente? Come l'hai visto? Come c'era pure la Pasquale? Come l'hai visto Berlusconi?
No, la Pasquale non c'era. Berlusconi l'ho visto benissimo. È in
benissimo,
formissima.
È in forma.
È venuto, è stato gentilissimo. Fra l'altro, è stata la sua prima uscita pubblica ufficiale dopo l'inaugurazione.
Ma che ti ha detto? Ha Dici qualcosa. Che ti ha detto? Ti richiamo, ci risentiamo.
Abbiamo parlato con il presidente Berlusconi.
Restiamo in contatto.
È stato un semplice confronto. Il presidente ha parlato.
Sì.
Abbiamo fatto delle domande. Abbiamo espresso le nostre opinioni e alla fine abbiamo parlato anche un po' con lui per esprimergli quali sono le nostre idee, che sono le stesse che diciamo.
Senti, ma Renzi ti piace? Renzi ti piace o no?
Renzi no, Renzi è il più grande bluff della storia degli ultimi anni.
Addirittura.
Renzi, guardate, i dati dell'amministrazione renziana gli danno tutti contro.
Parenzo, ma io non ho capito che c'ha di male sto Luca Zappacosta? No, perché ti sta sulle palle? Spiegami. Io
Luca,
so che ti sta sulle palle. Io sono sicuro che
ma
ti sta sulle palle. Questo qua è uno che c'ha le sue idee, combatte, c'ha 19 anni, io 19 anni, non sapevo manco parlare.
Ma perché? Perché?
No, David Parenzo, signor David Parenzo.
Zappacosta di 18 anni, giovane.
19, perché c'è
va bene, cooptato dalla, ma va benissimo anche quello.
Qual è il problema? Che parla male di Napolitano? Paramare di Alfano,
ma
qual
no,
è il problema?
Non è quello il problema. A 19 anni uno dovrebbe, adesso scoppierà un'altra polemica, però fatemelo dire. Uno a 19 anni dovrebbe svegliarsi la mattina tardi, magari guardare un film porno, magari andare a una festa, magari andare con il motorino in due. No, è più sano che ripetere le.
C'è una mosca, una zanzara comunista che mi ha preso. Vedi, cioè, guarda, vedi? Eccola qua.
Yo the lady 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 lady.
Sempre con noi Doppie Viti, che hanno pubblicato un album, pubblicato Come alle Hawaii, special guest stasera la Zanzara, 800 24 00 24. Sì, però lo stacchetto sulla Zanzara me lo dovete fare sempre, però. Okay. Vai.
1 2 3 4.
Non fa la Zanzara.
Vai.
La Zanzara.
Vai pure.
Vada a stare svegli. Vada a stare svegli anche per bene.
Ma che fastidio, che fatica a sopportare di notte le zanzare.
Dovete sopportarci. 800 24 00 24. Sempre con noi Luca Zappacosta, uno dei falchetti, cosiddetti falchetti.
Sì, ci sono.
Eccoci qui, David Parenzo in collegamento da casa sua a Roma. Zappacosta,
no, anzi, voglio finire il concetto, però dico,
concetto,
dico,
adesso non esagerare.
Sì, no, il ragionamento,
dico, sì, qual è?
Mi va benissimo tutto, uno a 19 anni nella fase finale dell'adolescenza, nella clou dell'adolescenza, quindi
cioè che dovrebbe fare, secondo te? Non occupa.
La battuta che ha fatto a mio fratello.
Un giovane dovrebbe fare delle serate a casa con gli amici, giocare al Monopoli, magari anche rubare i soldi del Monopoli, che è prodromico a quello che poi succederà più avanti. Così magari ruba i soldi del Monopoli.
La politica non esclude magari il divertirsi una serata con gli amici, certo, nella vita ci sono cose più importanti a cui dovrà, però non è che se uno vive di ideali, di valori e di politica
ma
non può.
Tra voi e l'esercito di Silvio, che differenza c'è, per esempio? L'esercito di li conosce lei quelli dell'esercito di Silvio?
No, personalmente no, e non mi sono mai informato al riguardo.
Ma lei ce l'ha una fidanzata? Lei,
sono
tu?
Sono stato fidanzato fino a luglio, attualmente sono single.
Ma con una di sinistra ci staresti?
Con una di sinistra?
Un po' difficile,
sì, perché se una di sinistra stesse con me verrebbe incontro alla verità e quindi la convertirei al berlusconismo.
Adesso, francamente, questo mi sembra un po' troppo. Addirittura la convertiresti al berlusconismo, dai.
No, perché per carità, allora, la sinistra è un'ideologia storica, però io personalmente, soprattutto fra i giovani, persone di sinistra che sanno veramente cosa sia la sinistra, non ne ho mai trovate.
No,
ho trovato sostanzialmente persone di sinistra più perché sono vittime della macchina del fango rivolta quotidianamente contro Silvio Berlusconi.
Ma sono tutti rincoglioniti quelli di sinistra, secondo te? Sono un po' rincoglioniti o no? Sono un po' rincoglioniti.
No, assolutamente non dico questo. Io legittimo ogni idea, ogni opinione.
Ma per esempio la Bindi, che ne pensi della signora Bindi?
La signora Bindi?
Sì, e dai, su.
Beh, ricordo la battuta di Silvio Berlusconi, storica, sulla signora Bindi. Allora, la signora Bindi è espressione di quella nomenclatura che da vent'anni a questa parte paralizza il paese. Ricordo che in questi anni la sinistra...
Ma una bella, bella a sinistra, c'è secondo te o no?
Bella una. Esteticamente.
Bella esteticamente, sì, bella. Chi c'è? Chi ti piace?
Esteticamente, beh sì, alcune, poi sicuramente anche fra i militanti ne avrò conosciute.
Sì, eh? Vabbè. Parla. Parenzo?
No, ma dico... Ma non sono meglio quei ragazzi che si drogano?
Ma perché?
No, no, ma voglio dire, ma lo dico da, cioè, veramente, ma...
mondo.
Ma perché da lì se ne esce, volendo, dal tunnel? Cioè, se uno si fa troppe canne,
ma infatti, sicura... entrare nel tunnel della droga è sbagliato.
Vabbè, se non attacchiamo il pippone,
vuol dire entrare nel tunnel della verità.
No, ma nel tunnel della verità, dai, su.
Ma non è meglio, ad esempio, cioè uno di 19 anni si è fatto una canna di troppo e dice vabbè, va un po' in terapia e si dovrebbe mettere a posto. Ma uno che a 19 anni difende Verdini, sì, ma da grande cosa diventa?
Ecco, che ne pensa lei di Verdini?
Verdini?
Un grande? Verdini, un grande.
Verdini, guardi, è senza dubbio una persona più rispettabile, più onesta e più leale a livello politico.
Sì.
Rispetto ai vari Alfano, ai vari Lupi.
E Dell'Utri? Dell'Utri?
Dell'Utri, cosa vuole sapere su
Dell'Utri? Che ne so, è un grande, uno da imitare, uno no, non...
Dell'Utri è un che te frega. Senatore,
sì, no, era
processo, lui è stato
condannato
in Cassazione,
sì,
poi è stato rimandato, sì, in corte di appello, adesso si ritroverà
ma
in
lo ammiri? Lo ammiri come personaggio?
Non ho avuto mai l'onore di conoscerlo personalmente.
E vabbè,
sinceramente,
chi se ne frega.
Lui sul processo non mi sono mai informato particolarmente. Certo è che andando a vedere la credibilità che la magistratura ha in Italia, i processi verso gli altri esponenti di centrodestra suonano un po' come strumentali.
Vabbè, arrivederci, arrivederci, arrivederci.
Arrivederci.
Stoica, la gente parla euforica e figura come retorica, ma questo chi porterà? Prole, non perderti nelle parole, e anche se a qualcuno duole, silenzio per carità.
Alberto da Padova, 800240024, dai su Alberto, vai.
Sì, ciao, ciao.
Dimmi, grazie. Dimmi.
Sì. Senti una cosa, mi volevo parlare del Falchetto. Onestamente mi è simpatico, però onestamente mi sembra uno di quei ragazzi di fine nomenclatura che vengono arruolati nei momenti difficili.
Portati... Cioè lei dice come i giovani arruolati da Hitler nel bunker, sai quella scena magnifica dei film su Hitler dove c'era la Hitler Jugend, erano gli ultimi reclutati da Berlusconi, gli ultimi soldati giovanissimi reclutati da Berlusconi, da Hitler reclutati lì.
No, non da Hitler, ma diciamo tante
vabbè, allora?
Che mi sembra che questi qua si arroventano, si arrogano delle capacità, delle possibilità, ma perché i loro maestri non hanno più possibilità, non hanno più credo e si rifugiano in questi ragazzi, per carità, puri, ma sicuramente molto ingenui ancora.
Va bene, Luigi da Monza, buonasera Luigi.
Pronto, sì?
Dica.
Allora, pazienza premiata. Senta una cosa, io volevo dire, lei poco fa ha ribattezzato come sciocchezza quello che ha detto l'onorevole Corda.
Sì.
Io non sarei d'accordo.
Cioè, quello che bisogna onorare anche i kamikaze?
Come?
Quella che bisogna onorare anche i kamikaze non è una sciocchezza, secondo lei?
No, secondo me no.
Non è una sciocchezza, bene.
Lasci dire, cioè, può essere una cosa improvvida, inopportuna, basata sul fatto che i nostri sono martiri, gli avversari sono fanatici. Però io non trovo una sostanziale oggettiva differenza tra quel Sansone che fin dalla più tenera infanzia mi hanno additato come un eroe patriottico e quel povero diavolo che si è sacrificato idealmente per una ideologia che è contraria alla nostra.
Sì, ma uno può avere tutti i pensieri che vuole, ma in Parlamento dire e mettere sostanzialmente sullo stesso piano quelli che sono morti a Nassiria e gli altri è una stronzata, sì o no?
E
dai, su, è una puttanata, dai, dico di più, una puttanata, no, una stronzata. Dai.
Io voglio dire, ho detto che è inopportuno e qui e là, ma da un punto di vista morale più alto, che differenza c'è tra Sansone e quello lì?
Vabbè, dai, su, Parenzo, rispondi tu, dai, non ce la faccio.
Dica.
Parenzo, rispondi
tu. Ma me lo dica, ma voglio dire...
Comunque la battuta di Parenzo sulla droga sta facendo il giro, eh. Cioè, no, devo dire la verità, meglio la droga dei Falchetti.
Non mi interessa, ognuno resta della sua idea. Quello che voglio dire, se volete una barzelletta,
no,
sul
ma
Papa,
non c'è più niente da dire, c'è lo figli di me.
Qual è la barzelletta sul Papa?
Allora, che il Papa si presenta sul balcone di San Pietro della Basilica, sì, assieme a Berlusconi. La folla applaude in delirio, nella folla ci sono la Sant'Anchè e Capezzone, che deliranti anche loro, poi a un certo punto l'uno o gli altri si rivolge a un vicino e gli dice: ma scusi, quell'uomo vestito tutto di bianco vicino a Berlusconi, chi è? È riciclata evidentemente, perché avanti, però insomma
potrebbe essere questa. Paolo da Roma, Paolo.
Allora, voglio dire, concordo con Parenzo per quello che ha detto, perché la gioventù insomma non va bruciata presso Berlusconi. E comunque voglio dire, Berlusconi cita sempre comunisti, è molto anacronistico, perché il comunismo lui lo associa in questo modo a una dittatura, ma il vero dittatore in realtà è Berlusconi, caspita, perché se non lascia democrazia dentro all'interno del suo partito, quello è comunismo, cioè ragazzi, non...
Che cos'è comunismo? Di che sta parlando?
Quello è comunismo dittatoriale, una forma dittatoriale, cioè il togliere la democrazia, applicare il metodo Boffo ad Alfano, cioè significa essere contro la democrazia.
Vabbè, ma questo lo sta dicendo lei, che viene applicato il metodo Boffo ad Alfano.
No, non l'ho detto io, questo è quello che è.
Va bene Paolo, grazie. Daniele da Firenze, Daniele da Firenze.
Sì, salve, buonasera.
Vai, dimmi.
Io non sono tanto interessato al gossip della fidanzata del Falchetto, nemmeno a etichettarlo come Falchetto. Io vorrei capire, facendo un ragionamento un po' come fanno gli anziani, vorrei capire questi giovani veramente, che saranno poi la nostra vasta dirigente,
sì,
come fanno, nati, cresciuti, vissuti solo e solamente nel berlusconismo in questi 20 anni, a giudicare appunto Berlusconi come il miglior presidente del Consiglio. Sembra
che bisogna fare
un mondo ideale, perfetto, dove va tutto bene, dove il mondo segue l'Italia come un faro e vede noi come potenza mondiale, quando invece siamo, cioè, io vorrei capire questo ragazzo, lui, sì, come capro espiatore, come esempio, diciamo, della sua generazione, cosa sa del mondo reale, delle aziende,
magari ne sa più di lei, ma questo c'ha 19 anni, ragazzi, ma perché attaccate questo qua? C'ha 19 anni, c'ha due palle così, secondo me. Poi uno può criticare dall'inizio alla fine quello che ha detto, però a 19 anni c'ha due palle così. Io a 19 anni ero un coglione, cioè questo qua a 19 anni comunque dice la sua, combatte, ho capito, ma tu a 19 anni com'eri? Un coglione?
Ma
io pure a 19 anni ero un coglione.
A 19 anni facevo anch'io politica perché ero militare.
Io a 19 anni ero un coglione, e devo dirti la verità, uno che a 19 anni...
Ma tu inseguivi, vedi la differenza, tu inseguivi le gonne.
Ma quello
ragazze,
anche adesso che c'entra? Ma quello anche adesso.
Era una cosa molto sana. Io sono a favore dei ragazzi che hanno la passione politica. Io stesso da ragazzo.
E allora, questo qua.
Ma mi stupisce il comunismo con il quale questo giovane Sant'Anchiano,
sì,
difende delle cose che sono oggettivamente anche lontane. Per un giovane, uno dice: cazzo,
vabbè, ma
giovane,
ho capito. Ma se uno invece, no, che ha 18 anni, a 19 anni, si scaglia contro la TAV con argomenti ridicoli, diciamo che uno è impegnato, è importante.
Ma
questo,
no,
qua invece è amico di Berlusconi. Se ne frega, c'è amico di Berlusconi.
Uno si innamora di cose anche strane,
ma questo sarà,
no?
Innamorato anche della fidanzata, sarà innamorato della vita. E invece è innamorato di Berlusconi. È innamorato di Berlusconi.
Come fa ad appassionarti Verdini o oppure ad appassionarti a Dudu? Cioè, ecco perché io dico che alla fine meglio distruggersi di canne, perché davvero lì se ne esce a un certo punto, ti curi, ma quella cosa a 19 anni, se tu cominci veramente a difendere Sant'Anchè, tu dici, io a 19 anni si sveglia la mattina, no? Carico di ormoni, dream, suona la sveglia,
sì.
E anziché dire mamma mia, adesso esco con la mia fidanzata, la prendo per mano, andiamo in due senza casco in motorino con il brivido di farci beccare dalla
polizia, invece...
uno si sveglia, dice ah, stamattina difendo Bondi. Ma è una roba terrificante.
Non credo a nessun ruolo che è deciso, tavolino, solidale al mostro fin da quando ero bambino. Non vedo una mia
minaccia negli alieni dallo spazio. Mi sento più vicino al lupo che non perde il vizio. Non credo a nessun ruolo che è deciso tavolino. Solidale al mostro fin da quando ero bambino. Non vedo una minaccia negli alieni dallo spazio. Mi sento più vicino al lupo se non perde.
Eccoci qua, la Zanzara. Luca Romagnoli è con noi, segretario nazionale del Movimento Sociale Fiamma Tricolore, un tuo amico, David, un tuo amico.
Come si direbbe in gergo, dalla padella alla brace.
E comunque, quale sarebbe la padella, David? Scusami, eh?
La padella era il signore Falchetti, il Falchetto.
Ma guarda che ti assicuro che tra il giovane Falchetto, Cosetto Falchetto di 19 anni, il signor Romagnoli della Fiamma Tricolore, c'è un abisso.
Francamente, non saprei, diciamo così, non saprei chi scegliere.
Vabbè, tu no, tu no, tu sei fatto così che bisogna fare. Signor Romagnoli, ma perché, perché volete rifare?
Sei
antifascista. Tu sei antifascista. Signor Romagnoli è antifascista?
Ma non credo.
Ma io vengo dal Movimento Sociale Italiano e quindi mi considero missino.
Quello vabbè, d'accordo, missino. Ma lei, siccome Parenzo dice io sono antifascista, sta chiedendo a lei indirettamente, anche lei si proclama antifascista.
Ma quanti anni è il signore?
Signore che si chiede? Chiama Parenzo, ha 37 anni, 38.
Ah, ho capito. Beh, io ce l'ho qualcuno in più, sono 52, ma non 50... ho vissuto quel periodo, quindi mi sembra un po' anacronistico utilizzare queste categorie fascista, antifascista.
Vabbè, però diciamo, uno in teoria potrebbe anche dire sono antifascista come sono anticomunista. Io per esempio dico sono antifascista e sono anticomunista, cioè sono contro i regimi dittatoriali in ogni caso, no? Cioè, per cui uno potrebbe dire sono antifascista,
certo,
come
certo.
Te.
Beh,
lei si può proclamare antifascista
nel 2013 che possono dire che sono per un regime dittatoriale.
No, per carità, quello sicuramente no. Però lei potrebbe proclamarsi antifascista? No.
Ma io ritengo che siamo delle categorie superate.
Categorie superate.
La politica si faccia per il presente e per il futuro, e che gli italiani abbiano altri problemi.
Sì.
Insomma,
ma questo non c'è dubbio. Questo non c'è dubbio. Scusi, signor Romagnoli, ma perché volete rifare l'Alleanza Nazionale? Sì, io dico, a parte che lei non c'è mai stato, credo, in Alleanza Nazionale.
No.
Beh, rifare le solite cose, Alleanza Nazionale, i soliti simboli, è una cosa. No. Ma pure la signora.
Francamente sì, su questo ho una posizione, mi passi il termine, un po' laica. Io sono del parere che noi dobbiamo trovare il modo di avere una sintesi tra quello che è a destra del PDL, no? Quindi
a destra del PDL, mettere insieme tutti quelli che stanno a destra del PDL, questo
sì,
volete fare?
Sì, sì.
Cioè, da chi a chi,
nomi,
per esempio, mi faccio un esempio.
Un po' la storia, non è che...
No, certo, mi faccio un esempio, da chi a chi, cioè chi metterebbe dentro? Da Storace fino a...
Ma metterei da Fratelli d'Italia fino a noi.
Ma ho capito, ma tra Fratelli d'Italia, dal signor Crosetto, per esempio, lei, ma che c'è in comune? Niente.
Beh,
ma anche tra lei e la Russa.
Perché sta in un partito che in qualche modo si rifà alla destra e non sta in un partito che è più liberale.
Questo
più
è vero, questo è vero, bisognerebbe chiederlo al signor Crosetto. Infatti io glielo chiedo sempre e lui mi risponde, vabbè, insomma.
Io adesso non lo conosco granché, ci siamo incontrati in una tribuna politica durante
sì.
le ultime
però, scusi,
elezioni, ma
sì.
mi sembra una persona per bene, quindi questo per me è il primo valore da tenere presente.
Scusi, quando... signor Romagnoli, ma lei per esempio Forza Nuova le metterebbe dentro questo calderone o no? Perché no?
Ma diciamo che chi non c'è nel calderone è perché probabilmente si autoesclude. Dico spesso che la politica comunque è questione sì di merito ma anche di metodo.
Di metodo.
Non so se il metodo loro si adatta ad un discorso di destra istituzionale, di destra parlamentare.
Oppure non mi pare proprio, non mi pare
diciamo
proprio.
Diciamo che è una questione loro, però non...
Beh, anche lei nel passato non ci è andato, come dire, leggero, non ci è andato leggero. Senta, ma secondo lei chi è il più a destra, cioè proprio quello più tosto da questo punto di vista, quello più combattivo in questo momento? Cioè, per esempio, non lo so, chi è che da questo punto di vista ha tradito? La Russa, per esempio, perché non sta con voi?
La Russa è stato uno dei principali artefici dell'Alleanza Nazionale del 95. Quando si è dissolto, come diciamo, si sta dissolvendo ormai il PDS, ma quando lui ha lasciato il PDS
è tornato all'ovile, dice lei.
Avrebbe potuto scegliere la Fiamma, perché la Fiamma rappresentava un po' la continuità del Movimento Sociale Italiano,
la sua storia,
il Movimento Sociale Italiano. Ha preferito invece una via più centrista, francamente una via che un po' mi risulta anche difficile da comprendere. Che vuol dire che vogliono fare il centrodestra? Il centrodestra già esiste, esiste PDL o Forza Italia.
Fa male solo a chi non sa ridere, e la zanzara.
Sai cos'è che mi tien sveglio? È il fastidio di un ronzio che squarcia via il silenzio. Riuscirò a dormire anch'io schiacciandola sul poster di quel tale morto tra gli applausi come le zanzare. E basta stare svegli a respirare, se non basta neanche più pregare, ma che notte le zanzare.
Grazie, doppie viti come alla Hawaii, ci accompagnate sempre durante le nostre puntate. Oggi dal vivo qui a Via Monterosa a Milano. Ciao, a presto, presto. Ciao,
grazie, grazie.
Ciao,
grazie.
Ciao, ciao, ciao. 800 24 00 24, è con noi Luca Romagnoli, Movimento Sociale Fiamma Tricolore. Parenzo in collegamento da Roma. Caro Romagnoli, io le chiedo subito una cosa, ma
tra l'altro in collegamento da una zona di Roma dove Romagnoli si iscrisse nella sua prima sezione del MIS.
Ah, che vi sento molto bene. Come?
No, sta dicendo Parenzo che lei è in collegamento da una zona dove lei fu iscritto per la prima volta al Movimento Sociale, la zona di Via Ottaviano, credo, eh? Cioè...
Sì, sì, da ragazzo.
Scusi, Romagnoli, io le voglio chiedere una cosa, ma la Chieng secondo lei serve come ministro o no?
Ma diciamo che sono molti i ministri sui quali sarebbe da discutere.
Vabbè, parliamo della Chieng. C'è un problema, cioè,
non credo che sia indispensabile un ministro che si occupa dell'integrazione, perché credo che l'integrazione si faccia con delle politiche serie, anche rivedendo per esempio il discorso delle quote, anche rivedendo quelli che sono...
No, ma però il fatto che un ministro nero rappresenti l'Italia è un problema secondo lei?
No, non è un problema, no.
Non è un problema, no?
No. È la funzione che potrebbe essere in caso discutibile, se è bianco o se è nero, l'importante è se è una persona per bene, se è una persona preparata e se è una persona capace.
Senta, ma...
il ministro questo deve essere, non dovrebbe essere certamente scelto per propaganda, quindi non dovrebbe essere scelto né sulla base del colore della pelle, né sulla base del...
Scusi Romagnoli, ma se no, ma questo l'ho capito. Passando ad un'altra cosa, se lei per caso non è che sa dove è sta famosa tomba di Pripke, no?
No, veramente non ne ho la più pallida idea.
Ma lei ci andrebbe in caso a fare una visitina se ci fosse la tomba, no?
Ma io credo che visitare qualsiasi tomba di qualsiasi defunto abbia la sua dignità. Il 2 novembre...
Ma lei ci andrebbe alla tomba di Pripke?
Ma non è che io abbia dei motivi particolari per andarci o per non andarci, francamente. Non ho nessun motivo particolare per andarci, io non l'ho conosciuto. Non
gliene frega niente di Pripke?
Ma diciamo, non è un mio problema. Io onoro i miei defunti quando è la festa dei defunti. Onoro... i ragazzi che sono morti del Movimento Sociale, a fronte alla gioventù, alcuni che purtroppo ho avuto anche l'avventura di conoscere, anche quelli che non ho avuto l'avventura di conoscere, ma che comunque hanno fatto la mia battaglia, insomma, non c'entra nulla.
Però una volta lei ha detto una cosa sulle camere a gas, no? Ormai 6-7 anni fa. Ma secondo lei davvero, come dice qualcuno, insomma, si esagera sulla Shoah, sì o no?
Ma senta, io pure all'epoca detti veramente una risposta che fu molto equivocata, perché mi si chiese cosa ne pensavo un'analisi, di una cosa che aveva fatto un americano sui muri, un chimico, non so che, e io dissi che veramente non sapevo, ma mi riferivo a al fatto specifico.
No, ma lei disse praticamente che non era
nulla, né intendo oggi negare nulla, cioè purtroppo
c'è un po' di esagerazione nell'olocausto secondo lei, a livello di cifre, a livello di quello che è stato scritto eccetera, hanno un po' esagerato sui numeri, che ne so.
Ma guardi, io non credo che sia questo importante, perché se i numeri sono quelli, i numeri fossero minori
però glielo chiedo,
è terribile quello che è accaduto, è innegabile quello che è accaduto, non è importante se sono stati 4 milioni, 5 e mezzo, cioè è una cosa di
no, ma quello è chiaro, però perché una volta lei disse che praticamente le camere a gas non sono mai esistite?
Chi è che l'ha detto, scusi?
No, lei mi sembra disse una cosa del genere, una cosa simile.
No, io non dissi assolutamente questo. A se stessi, diciamo, la Prometeo era un documentario, proiettare un documentario di un chimico che aveva fatto delle analisi, da queste analisi lui desumeva che non c'erano le varie tracce di cianuro sulle mura, una cosa del genere. Mi chiedeva che ne pensa, io dissi che ne penso, io non faccio il chimico, non lo so, mi riferivo all'analisi chimica che aveva fatto questo, non al fatto in sé, non avrei nessuna difficoltà.
Vabbè, polemiche vecchie, adesso bisognerebbe ricostruire.
Ripeto, non credo che abbiano molto significato e non servono a fare politica.
Però lei una volta disse che voleva e sarebbe stato meglio creare una specie di stato rom in Europa, o no? Questo lo disse?
Sì, beh, questo lo dissi, fu una provocazione in Parlamento europeo.
Uno stato rom, Parenzo, uno stato rom in Europa, sì, uno stato tutto rom, uno stato, perché una provocazione?
C'era la polemica un po' tra rumeni e ungheresi sul fatto dei rom, gli uni accusavano gli altri di
Ma lei ancora pensa che sia possibile, sia utile fare uno stato solo dei rom in Europa orientale, che ne so, da qualche parte, sì o no?
No, guardi, io quello che penso è che i rom dovrebbero rispettare le leggi
e i doveri
che degli altri cittadini, ovunque essi stiano, tanto per cominciare, dovrebbero non godere dei privilegi di cui troppo spesso mi sembra.
No, ma quello d'accordo, ma lei pensa davvero che bisogna creare un altro stato per loro?
No, ma scusa.
No, all'epoca fu una
cazzata, disse una cazzata, dai. Su, si può ogni tanto.
No, una cazzata no, fu una provocazione che all'epoca aveva un suo senso, adesso non ricordo esattamente il contesto in cui venne, quindi dissi questa cosa, ma diciamo era comunque nel dibattito in Parlamento europeo, non ricordo esattamente perché.
Va bene, a presto, grazie, un abbraccio, presto,
ciao. Arrivederla.
Io avevo un grande stabile, ero stabilmente sicuro di essere padrone dell'intero universo.
Io, David Parenzo, voglio bene a Dell'Utri. Voglio bene a Dell'Utri. Una zanzara,
la zanzara, la Siamo zanzara, qui, Massimiliano da Milano. Riprendiamo Massimiliano dopo l'intervento. Vabbè, lasciamo perdere. Massimiliano, pronto? Dica.
Sì, buonasera. No, io chiedevo prima alle sue collaboratrici perché vi ostinate a pagare Parenzo. Cioè, mi spiego. Al 19enne prima lui ha consigliato di fare altre cose. Però mi domando, se uno fa assume quelle indicazioni di vita che dava Parenzo, poi si diventa come Parenzo.
Cioè
dico, è meglio occuparsi di politica, magari contestare il merito, perché per carità, onestamente qualche affermazione del mio collega di partito un po' faceva ridere.
Invece di drogarsi, dice lei.
Ma invece di drogarsi.
Ma è una provocazione, no, ma non ha capito lei, è una provocazione.
No, ma io non la capisco. Però mi domando, siccome l'ha detto l'altra sera, l'ha ridetto stasera.
No, l'altra sera.
È un po' ripetitivo, ecco.
No, l'altra sera ho evocato.
Mi sembra più interessante.
No, l'altra sera ho evocato un'altra pratica che invece.
Sì, ho capito. Che ha scatenato un putiferio incredibile, per chissà poi quale motivo è tutto da.
Beh, sì, io penso che un giovane di 18 anni, oltre ad avere la passione politica, può impiegare. Ognuno può impiegare il tempo come meglio crede.
Sì. Mi perdoni solo, però lei è due sere di fila che l'unica, come dire, interesse che invita ad avere i giovani 19enni sono YouPorn e le gangbang. Mi sembra
chiaramente
un
paradosso, no?
No, guardi, anche l'altra sera lei insisteva con questa cosa dell'ironia. Secondo me l'ironia è stata un'altra parte, però può essere che mi sbaglio.
Va bene, Massimiliano, grazie. Mario da Napoli. Mario, buonasera. Mario?
Pronto?
Dica.
Niente, volevo innanzitutto dire la mia per quanto riguarda i Falchetti. Io volevo dire, secondo me è sempre una cosa positiva, è sempre un fatto positivo. Il fatto
cos'è
che
positivo?
Che dei giovani si avvicinano alla politica, che si avvicinano con interesse alla politica e vogliono partecipare, perché questo potrebbe affrettare il cambio generazionale di questi politici.
Vabbè,
che
poi?
Praticamente non si è... volevo invitare Parenzo a smettere di fare il frocio con il culo degli altri.
Il frocio col culo degli altri, perché sta facendo il frocio col culo degli altri?
Nel senso che quest'area da fricchettone che comunista, che poi in effetti il primo che non la pensa come lui è pronto a mandarlo a casa, a chiamarlo barbone, senza rendersi conto che questa gente che chiama magari chiama per dire la sua, non per essere
insultato. No, ma barbone mai.
Barbone mai, io mi ricordo
barbone
io per
mai.
Questo è chiamato. Poi per il resto siete simpatici, mi piace
ragazzi.
Sentire la vostra trasmissione, però quando quanto la fate fuori dal gabinetto?
No, rimettiamo le cose a posto. Questi sono un gruppo di 4, 5, 10, 20 ragazzotti cooptati.
Veramente sono andati in 120 là, comunque vabbè.
Vabbè, benissimo, 120, d'accordo, cooptati dalla signora Santanchè, perché amici del figlio, non lo so, e va benissimo. E improvvisamente diventano un soggetto politico. È questo che io, soggetto politico, sì, perché vengono a
interpretare. Ma che soggetto politico? Ma dai, su, sì, dai. Sì,
Parenzo, scusa, io penso che invece sarebbe bello che, anzi, io inviterei tutti i giovani, ma di tutti i partiti, non solo il PDL, il PD, il SEL, il Movimento 5 Stelle, di interessarsi alla politica, di controllare da vicino le persone che poi vanno a Montecitorio a rappresentarci, a fare pressione, a cambiare questa classe politica. Ecco, io non sono più giovane, però mi aspetterei questo dai giovani.
Va bene Mario, grazie. Franco da Bergamo, buonasera Franco.
Buonasera. Niente, io sono un ascoltatore della Zanzara da un po' di tempo,
sì.
E ho notato che Parenzo è uno di quelli che martella sempre quando un ascoltatore ha un'idea diversa dalla sua.
Ma tutti martelliamo qui, non c'è.
Ho capito, però
che c'ha, che ha di strano Parenzo?
La politica è fatta anche di queste, di idee, di pensieri, di opinioni.
E allora?
Se il ragazzo di 19 anni ha un'idea così, vediamo cosa vuole fare, senza star là a continuare a dire che non lo so.
Ma come si è comportato Parenzo allora alla fine?
Dai, lo sai, Cruciani.
No,
dai,
come?
Fai bravo Cruciani, lo sai.
In che
sei
senso?
Sei una zanzara che punge, eh?
No, non ho capito, ma come si è comportato Parenzo?
Lo sai meglio di me come si è comportato.
No, non lo so.
Purtroppo le scatole, no? E purtroppo il programma è così, però cioè, ogni tanto sorvolare un po', no? Altrimenti idee da confrontarsi non ce ne saranno mai.
Vabbè, ho capito. Ciao Franco, ho capito tutto, ho capito. Allora, Francesca Pascale ha appena detto che Alfano e Berlusconi rimarranno insieme. Tu ti rendi conto a cosa siamo appesi, no? Alle dichiarazioni di Francesca Pascale. Senti.
Come sta il presidente? Si parla di rottura con Alfano? Sai niente?
Chiacchiere di giornali.
Secondo te?
Poi mi meraviglio perché si perde così tanto tempo a parlare male di tutti quando non ce n'è proprio bisogno.
Rimarranno insieme?
Penso proprio di sì, Alfano è stato scelto dal presidente.
Capito? Commento di Parenzo, bene. Commento Parenzo, non si sente in cazzo. Parenzo, commento, bene. Beh dai, su, cioè. Sveglia!
Bene.
Sì, bene. David, sì.
Ti dispiacerebbe andare a fare in culo?
Ecco. È la giornata in cui l'avvocato Coppi dice che l'ipotesi della grazia è tramontata. Ma è anche la giornata di una tregua, così sembra, di una tregua tra falchi e colombe. Anzi, non tra falchi e colombe, tra Berlusconi e Alfano. Alessandro da Alessandria, buonasera.
Buonasera Cruciani, buonasera, sono Alessandro.
Dica.
Buonasera Cruciani, senta, io ascolto sempre la vostra trasmissione e ho sentito parlare spesso di gay, di omofobia.
Sì.
E volevo chiedere una constatazione e una deduzione, un mio pensiero.
Sì.
Io ricordo, no, quando frequentavo sia le elementari che le medie che le superiori, bene o male nelle tre ondate ho incontrato circa un migliaio di individui.
Mm.
Ho vissuto a Torino in un quartiere di circa 200.000 abitanti e le dico che effettivamente incontrare una persona effemminata,
sì,
mi era veramente tanto difficile. Cioè vado a memoria, forse ce n'era
uno questo,
solo,
scusi,
nelle medie.
Quanti anni fa?
Una scuola di 1000 abitanti. Ma io ho 41 anni, quindi parliamo di 25 anni fa.
E dunque?
E io dico, ma scusi, ma è una minchiata il mio pensiero?
Ma qual è? Cioè, lei sta dicendo, ai suoi tempi, fino a 20 anni fa, non c'erano gay. Adesso invece?
No, gay, effeminati.
Adesso?
Io dico, ma adesso invece mi è capitato di andare a scuola a prendere dei miei cugini,
sì,
o a ritornare nel quartiere dove sono vissuto,
sì,
dove sono nato, mi scusi, e vedo proprio una quantità importante, cioè rispetto a prima, molto importante.
E che è successo, allora, secondo lei?
Mi scusi se finisco il mio pensiero.
Pensiero, sì.
Ma la mia deduzione è questa: io non vorrei che, visto che per quanto riguarda tutta l'economia degli animali da reddito, ovviamente per mettere in pista carni,
vabbè, allora,
in tempi brevi, vengano estrogenate super, cioè ci sono testosteroni a manetta su questi animali, che magari abbiano inciso in modo significativo, perché io davvero rimango...
Cioè non ho capito, di chi è cioè secondo lei, se è una colpa questa cosa, ovviamente è colpa di chi? Delle carni dopate?
Dell'alimentazione, cioè l'alimentazione nelle carni...
Cioè ci sono più effeminati perché c'è per colpa dell'alimentazione?
Ma scusi, ma se un animale, diciamo naturalmente un vitello dovrebbe entrare in commercio a 18 mesi,
sì,
lo mettono in commercio a 6 mesi perché lo...
Ma che c'entra questo con il fatto che c'entra?
Secondo lei non può influire.
Ma su che cosa influisce, scusi?
Sull'alimentazione, perché evidentemente...
Ma sull'alimentazione può darsi che influisca, ma sulla questione del sesso, comunque del fatto che secondo lei ci sono più effeminati, insomma, ci sarebbero più gay eccetera, come influisce, scusi?
Mi scusi, ma questi testosteroni non vanno a influire in quello che è il nostro, non so, nel nostro, cioè se per 20 anni ci siamo alimentati male, evidentemente questi testosteroni...
Parenzo, che fai? Chiami tu?
No, voglio capire, no, questa pensata qui, questa pensata del cibo, degli ormoni, come, quando gli è venuta questa pensata? E come gli è venuta in testa sta roba?
No, se no mi dia lei un'altra spiegazione.
Dai, io non ci credo, non ci credo, Alessandro, che lei sia davvero convinto... Non c'è più. Beh, andatemela a recuperare subito, Alessandro d'Alessandria. Quello che pensa che gli estrogeni, non so che cosa, abbiano aumentato il numero di omosessuali, il numero di persone effeminate presenti in Italia. Ma di che stiamo parlando? Dai, Donato da Prato.
Amico mio!
Che è successo? È impazzito questo qua. È impazzito.
Amico mio!
Che è successo, Donato?
Luciani Parenzo, buonasera.
Dimmi, caro, dimmi.
Io volevo raccontare la barzelletta di Berlusconi.
Quale barzelletta?
Quella che ha raccontato ieri.
Quella del Papa, e come lo sai tu?
L'ho sentita oggi per radio.
Sì, oggi pomeriggio, vai, Donato.
Dalle pecore.
Sì, dimmi.
Allora, te la racconto?
Vai, dimmela.
Allora, praticamente c'è il Papa che tanto tempo è rinchiuso in Vaticano.
Sì.
E dopo un po' ha voglia di uscire, non ne vuole più di questo Vaticano, che da sua vista di portarlo fuori città.
Sì.
Allora, mentre quando è fuori città gli fa l'autista: senti, io da tantissimo tempo non guido, fammi guidare a me. Allora l'autista ovviamente obbedisce, si mette dietro, il Papa guida, tutto contento, guida sulla statale. A un certo punto pattuglia la polizia e lo ferma. Lo ferma e arriva il poliziotto, lui abbassa il Papa, abbassa il finestrino, il poliziotto appena vede il Papa torna subito al suo collega e gli fa: no, no, non è possibile. E il collega gli fa: che è successo? No, te non sai che abbiamo fermato. E chi abbiamo fermato? Un ministro. No, di più. E chi abbiamo fermato? Il presidente del Consiglio. No, di più. Sarà il presidente della Repubblica. Senti, ti dico solo questo: il suo autista è il Papa.
Beh, Berlusconi è pieno di sé, è pieno di sé.
Comunque la barzelletta su Hitler, quella è strepitosa.
Quella su Hitler è strepitosa.
Che non ha mai votato Berlusconi, ma quella è strepitosa.
È strepitosa, cattivi, la prossima volta cattivi, Danzano come zanzare. Oh, sono contento che è tornata tra noi Sara Tommasi. Ciao Sara.
Buonasera Beppe, buonasera a tutti.
Come stai?
State?
Come stai? Un abbraccio.
Grazie, che bello sentirti. Sono felice di risentirti.
Ti ho sentito in grande forma da Selvaggia qualche giorno fa,
sì,
in cui hai raccontato delle cose pazzesche, ma anche delle cose sulla tua ripresa. Adesso io a tutto posso credere, tranne che tu, però, tranne una cosa. Io credo a tutto quello che dici, tranne una cosa. Una cosa sola, non ci... che sei andata da un esorcista. Questo non ci credo, Sara.
No, ti giuro che Ania, la mia amica, mi ha portato da un esorcista che ha detto che il caso era grave quando, insomma, ci siamo conosciuti anche io e te, ma adesso ti assicuro che sto bene.
Ma scusa, che esorcisti erano? Che esorcisti? Quanti erano innanzitutto?
Amort, erano degli esorcisti che hanno detto che la situazione era veramente grave. Per fortuna è andata bene.
Cioè, ma che t'ha detto padre Amort, scusa?
Ma mi dice che il caso era grave.
E che ti ha fatto? Ti ha toccato? Ti ha visto negli occhi? Ti ha...
ha fatto tutto un rito terribile, che non si capivo niente, non stavo bene, non capivo nulla. Però mi faceva tutto un rito per cercare di levare l'esorcismo da me, però poi è passata, perché comunque hanno visto che la cosa non si risolveva. E invece, per fortuna, sono andata a Medjugorje e si è
girato, Medjugorje,
e sono che stavo meglio.
Sì. A Medjugorje, ma adesso sei diventata veramente devota pure te di Medjugorje, non mi dire, dai, su, Sara.
No, sì, sono devota, comunque la Madonna ci aiuta e io credo che, insomma, le cose che chiedo poi arrivano, ho chiesto delle cose, sono arrivate, cioè... Ci credo veramente. Poi ho visto questa nuvola che prendeva la forma di Madonna, è stata una cosa bellissima, cioè veramente esiste Dio, è una prova tangibile, fa dei miracoli continui, è veramente la religione cristiana, è l'unica religione che veramente esiste.
Capito, Parenzo?
Che fa dei miracoli.
No, dico, ma va benissimo. Ma no, tu... ma mi fa piacere
sentirla così. Non sarete mica atei voi?
Beh, noi sì, io sono molto ateo, sì. Anche David, insomma, no, David è ebreo, non può essere ateo, diciamo, no?
Laico, abbastanza.
No, è ebreo, eccetera. Io sono abbastanza ateo, dai. Sara, non... Ma io capisco però che una come te, però non puoi pensare che eri posseduta dal diavolo, addirittura posseduta dal diavolo, dai.
Ti giuro, mi dicevano così, perché comunque la mia malattia è una malattia molto grave, è una malattia che comunque dà della personalità e quindi...
Ci ha messo lo zampino il diavolo. Vabbè, ma io sarei curioso, David, di vedere le immagini dell'incontro tra padre Amort e Sara Tomasic. Deve essere stato qualcosa di eccezionale.
Anziano, e quindi non ha voluto fare foto, eccetera eccetera, però
vabbè,
comunque...
quello meno male. Comunque io non ci credo, tu dici basta sesso, mi sono convertita, vabbè, ma adesso uno non è che deve esagerare come te facevi prima, può anche fare sesso in maniera normale, cioè non...
Sì, ma adesso castità prematrimoniale, dai,
ma quale castità? Ma dai, su, non dire queste stupidaggini, non ci crede nessuno poi quando tu dici castità prematrimoniale.
Dai, ci proviamo.
Vabbè. Senti, voglio capire una cosa. Tu hai conosciuto per un periodo Gabriele Paolini?
Sì.
Ma hai visto, è stato arrestato per pedopornografia, prostituzione minorile?
Anche lui è bipolare, è una persona che ha dei problemi, che non sta bene, quindi sicuramente se ha fatto degli sbagli li ha fatti perché non sta bene.
Ma tu lo sapevi che andava con, almeno
no,
così?
No, non sapevo che produceva del materiale pornografico per conto suo, ma non sapevo, insomma, fino a che punto.
Ma lui dice di essere fidanzato, che era fidanzato con questo 17enne, che era tutto, che lui era consenziente.
Non vai a capire.
Non sapevi niente tu? Non sapevi niente?
No. Non me l'aveva confidato, no.
Non te l'aveva confidato.
Evidentemente aveva vergogna.
Te lo ricordi, David? Sì. David, te lo ricordi? Sì.
Come no?
David, saluta.
Buonasera. Mi fa piacere, cara, sentirti più rilassata, più tranquilla e sapere più del diavolo, secondo me, hanno fatto gli psicofarmaci che aiutano molto in questi casi.
Sicuramente, però non ne prendevo in quel periodo, Adesso ne prendo per sicurezza alcuni per un periodo.
Ecco, meglio quello dell'esorcismo.
Comunque,
però non ne prendevo quel periodo, quindi c'è stata proprio una regressione della malattia spontanea che
speriamo, dai.
Altri che hanno
mi
avuto
fa piacere
il tumore,
sentirti
sono,
così.
No,
grazie,
no,
mi fa proprio
grazie.
Piacere sentirti così bene che fino a me vai al cinema,
certo, questa...
vai a leggi i libri Dostoevskij, cioè, fai cose normali e quindi va bene, sono felice.
Però scusami Sara, ma adesso Amort ti avrà detto qualcosa il signor Amort?
Mi ha detto che il caso era grave, basta.
Ti ha detto solo che il caso era... Ma come l'ha capito che era grave? Perché che hai fatto?
Ho fatto delle cose assurde anche con lui che non ti posso dire.
Cioè,
ma immaginale.
Che ha fatto? Cioè?
Cose brutte, non stavo bene, ci provo pure con lui.
Ci hai provato con padre Amort? No, dai.
Cose terribili.
Ma veramente?
Cose terribili.
Cioè, anche con padre Amort? No, cioè, lui ha capito che eri grave quando tu ci hai provato con lui?
Sì, dicevo stupidaggini, cosa bamba.
Cioè, che gli dicevi? Che volevi fare sesso con lui?
Non mi ricordo, adesso non ricordiamo, ti ho già detto. Cioè, ricordiamo cose là, brutte.
No, ma sono cose...
il passato.
No, ma sono cose orrende, per carità. Però è clamorosa questa cosa qua. Tu hai detto, lui ha capito che era un caso quasi irrecuperabile, poi si è andato a Medjugorje, eccetera, quando praticamente ci hai provato pure con il signor Amort. Ma il signor Amort c'ha una certa...
Ma no, ma veramente, chiedevo a tutti di fare robe, era una cosa... Stavo male, avevo delle mani sessuali terribili, ero irrefrenabile.
No, ma quello lo so, quello lo so.
Provo vergogna per me.
Ti hanno ingannato pure, perché hanno cercato pure di fregare me attraverso Sara Tommasi, ma lasciamo perdere, va. No, ma è quella storia, no, che Corona,
ah,
perché...
quella di Corona.
Sì, lasciamo perdere, dai.
Sì, vabbè.
Lasciamo perdere. Comunque, vabbè, eri posseduta dal diavolo, poi sei andata a Međugorje, ma hai incontrato il signor Brosio per caso a Međugorje?
No, ho incontrato signorini e Lady Marini, la signora Marini, quindi stavano tutti e due da Mica che cercavano la benedizione.
Cioè, tu hai incontrato signorini a Međugorje? Pure
sì,
lui.
Sì.
E che faceva le signorine a Međugorje?
Era con la Marini, un fotografo che non so, se realizzavano un servizio, comunque cercavano la benedizione, però erano lì presente la benedizione di Missa.
Senti, ma è vero che devi testimoniare a Bari al processo su Berlusconi, là, dell'escort?
No, non mi sono presentata, no, assolutamente.
Ma vorresti ogni tanto rincontrare...
Perché era una parte offesa, ma io non mi sono ritenuta parte offesa, quindi non mi sono presentata.
Ma scusa, ma ti piacerebbe... non so quando, prima o poi, incontrare di nuovo Berlusconi?
Sì, tantissimo.
Ti piacerebbe, eh?
Sì.
Ti piacerebbe?
È stata una persona tanto buona e tanto brava con me.
Beh, oddio, nel passato hai detto anche delle cose pesanti su
di
lui,
ma non stavo bene, guarda, mi sono tanto vergognata. L'errore più grande, fare quei messaggi stupidi, che non stavo bene, chissà con cosa facevo.
Cioè, dovessi scegliere tra lui e Alfano, che sceglieresti? Lui tutta la vita?
Ma certo.
Perché?
Vabbè, cosa c'entra adesso?
Politicamente, dico, tu sei sempre Berlusconi. Sei sempre berlusconiana o no?
Non si può scegliere se due, certo che sono berlusconiana. Certo.
Ci mancherebbe altro. Vabbè, Parenzo, che dobbiamo fare? Salutiamo, io sono contento di aver sentito la voce di Sara,
che mi
sembra squillante, una voce squillante. Mi raccomando, non fare altre minchiate, Sara, perché indirettamente ti tengo d'occhio, indirettamente.
Grazie,
ti tengo d'occhio indirettamente, se so delle cose.
Ma sai che sto conducendo un programma, cioè, insomma, intervengo spesso su Radio, quindi
bene così, un abbraccio,
così.
A presto, ciao.
Grazie.
Borsa, ciao.
Chi va contro le leggi di Dio va all'inferno dritto.
Purtroppo a me questa trasmissione non mi piace, anche se mi fate rompere i coglioni.
Tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana io soy stanco come una muchachita.
Siamo qui, Giovanni da Firenze, buonasera Giovanni.
Pronto, buonasera Cruciani.
Dica.
Ma io ti voglio bene, veramente, mi tieni compagnia, siete grandi, ma questa volta devo dare ragione a Parenzo su una cosa.
Cioè?
Mi stai facendo una specie di circonvenzione su una appena maggiorenne, evidente, lo stai prendendo per il culo, lo fai parlare, lo stai facendo sputtanare, basta.
Ma chi? Zappacosta, dici tu, Zappacosta.
Sì, dai,
Zappacosta è il numero uno, ma lascialo perdere.
Ma dai, ma basta, ma smetti, lo stai facendo sputtanare, è come dici tu. È forte tutto quanto, ma è normale, c'ha 19 anni, dice qualsiasi cazzata per arrivare a quel punto di non dover lavorare, non lo sputtanare, non lo fa.
A quel punto quale? Non ho capito, a quel punto quale?
A quel punto di non lavorare, chiaro, questi ragazzi qua che si buttano in politica e sognano di non dover lavorare, va bene, non è che è un...
Ma non è vero, che sogna di non dover lavorare, dai.
Guarda, ne conosco uno è incredibile, per cui dico dai, lascialo stare, no? Lo fai sputare da solo, se c'aveva una possibilità dopo la tua trasmissione non ce n'ha più nessuna.
Vabbè, ho capito Giovanni, ma io faccio quello che devo fare, il mestiere mio,
che
me ne frega a me di quello che c'ha 19 anni, 20, a parte che non è vero, cioè ha detto quello che voleva.
No, lo stai pigliando per il culo, cioè, dai, tu non fare, lo stai pigliando per il culo, ti diverti, ci divertiamo tutti, basta, l'abbiamo capito, c'ha 19 anni il pischello. No?
Ho capito, ma 19 anni, siccome si vuole esporre, si esponga pure, grazie, ma Luca,
no,
Luca
carità,
da Frosinone,
però...
grazie, ciao, Luca.
Pronto? Ecco.
Dimmi.
Mi chiudo in stanza che ero fuori dal balcone.
Allora?
Niente, volevo dire questa cosa, Renzi, siccome prima è entrato l'argomento in trasmissione da un ascoltatore prima, mi ricorda un po' il giardiniere di Oltre il Giardino, interpretato da Peter Sellers, cioè si trova a pontificare, a dettare linee politiche che a me sembrano abbastanza vuote e forse non ci porteranno...
Vabbè, vedremo, poi?
Vedremo, la cosa che più mi preoccupa è che ogni tanto... Io che sono un ex viniano prima che si rincoglionisse,
sì.
Quindi, quasi ci abboccavo anch'io, speriamo non ci abbocchino in tanti. Che dici tu?
Ma che ne so, non lo so.
Peter Sellers parlava di fiori, bisogna sviluppare, avranno un futuro, lui parlava di fiori, ma ma Renzi pensa di parlare di politica?
Forse, cioè, magari dobbiamo dare ogni tanto, vabbè, lasciamo perdere, dai.
S'approcio in me perché c'è da ridì, non vedo che problema.
Non basta l'acqua santa di Radio Mater per gli indemoniati della Zanzara. Ieri sera sono stato citato, storpiato, tirato, strumentalizzato durante il programma Cult, tra parentesi trash, chiamato La Zanzara e condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, in onda tutti i giorni dalle 18:30 in poi. Perché sono stato citato? Sta parlando chi sta parlando? Sta parlando il signor Gibertini, caro Parenzo, è il rappresentante, presidente di
Non è un prete.
No, del centro per la vita, una cosa di questo tipo.
Tra l'altro, lo sai, siamo buona compagnia.
Centro aiuto alla vita. Vabbè. Centro aiuta la vita. Va benissimo.
Perché hanno paura del giudizio della gente. Altri che lo fanno non lo vanno a sapere.
Ma noi non abbiamo storpiato, tirato, strumentalizzato. Abbiamo semplicemente preso delle frasi e ironizzato sopra, non le abbiamo distorte.
Molto discutibili.
Sono
molto discutibili.
Sì, ma
perché c'ha da ridì? Non vedo che problema c'è, mettiamola così. S'approcio e me.
Dobbiamo sostenere, ma io ci credo tantissimo, con le preghiere l'opera dei giuristi per la vita, perché qui davvero vi è di mezzo il demonio, ma lo vediamo tutti i giorni, perché poi a sostegno di questa legge sull'omofobia, di chi la propone, cioè tutti, ci sono tutti i media, abbiamo visto il caso Barilla, abbiamo visto il caso di quell'adolescente che si è suicidato, pace all'anima sua, pregheremo anche per la sua, però quell'adolescente omosessuale, poi a 12-14 anni già omosessuale, e come tutti, la presidente della Camera, sembra che l'unica cosa che abbia da fare sia questa, mettersi a portare avanti questa legge.
Il demonio, sentiamo ancora un pezzetto, il demonio.
A me Giorgio Gibertini, per esempio, che conduco questo programma Accogliamo la Vita da anni, dove dico chiaramente io e i miei ospiti che l'aborto è un omicidio che uccide assieme la mamma, lo sappiamo benissimo, e soprattutto il bambino, che l'omosessualità è un disordine, dove diciamo che l'eutanasia è un delitto, con questa legge sull'omofobia tanto da noi contestata rischieremmo grosso.
Danilo da Brescia. Danilo.
Pronto.
Dica.
Allora, volevo dire tre cose velocissime. La prima è grandissima, Sara Tommasi che voleva trombarsi padre Ammon.
Amort, Amort. Sì, Amort, ha detto così, fantastico. Ci ha provato pure con padre Amort, questo lei ha detto.
Sì, ha detto.
Ci ha provato anche con padre Amort, era indemoniata, è andata. Ma no, trombato no, cioè, certamente, ma secondo te è in grado di trombare il signor Amort? Dai.
No, appunto, ha usato un termine
signor
più...
Amort, dai.
Rodato Gesù Cristo.
Eh sì, lo so, caro Amort, lo so, non abbiamo detto niente noi, non abbiamo detto niente.
Dato Gesù Cristo.
Vabbè, allora Danilo,
seconda,
non ho capito.
La seconda, che esistono basi scientifiche che dimostrano l'influenza di diossine, oppure ad esempio ormoni della crescita contenuti negli animali d'allevamento che imitano gli ormoni femminili e quindi non provocano l'omosessualità, però possono essere con causa.
Ma dai, su Danilo, smettila con queste cose.
Esistono moltissimi articoli a riguardo.
Dai, su, dai, ma quale moltissimi articoli a riguardo? Dai, su Danilo, vada, non dire stupidaggini.
Pubmed.org.
Ma che cosa? Gli antibiotici? Quello è
no.
Che cosa?
Gli antibiotici, i fattori di crescita contenuti nella carne degli animali d'allevamento e i prodotti degli inceneritori ad alte temperature
e che cosa...
stimano gli ormoni femminili, gli estrogeni.
E che cosa fanno questi qua?
Imitando gli ormoni femminili diciamo
indirizzano... Ma gli dai anche retta?
Che ne so, seguiamo.
Ma chi gli dai spago a questo?
Con uno sviluppo verso le femmine, quindi...
Cioè lei sta dicendo che ci sono alcuni fattori esterni che tendono a rendere
partecipano.
Dai, su Danilo, non diciamo
ma
stupidaggini, dai, su.
Ascolti, prima di parlare vada a leggere.
No, non vado a leggere, non mi va di andare a leggere, francamente non mi va, grazie, non mi va.
Non me moleste moschito.
Oh, abbiamo con noi l'avvocato Gianfranco Amato, presidente dei Giuristi per la Vita, un altro amico tuo, David.
Giuristi per la Vita adesso.
Giuristi per la Vita, buonasera Amato.
Buonasera, buonasera anche a Parenzo.
Come sta, caro? Giuristi come sta?
Bene, bene, grazie.
Senta, io per la vita. Ma perché? Che c'hanno i giuristi? Che cosa c'hanno che non vanno,
no,
i giuristi?
No, per carità, va tutto benissimo ormai.
Perché tu dici, ci dovrebbe, perché uno dovrebbe chiamarsi giuristi per la vita, no?
C'è il giurista per la morte, cosa c'è il giurista per che cosa? Poi per la masturba, non lo so, per che cosa? Il giurista,
no, ha un senso.
Che senso ha, caro Amato?
Allora, è chiaro che è evidente che questa definizione indica una particolare sensibilità o
sì,
un campo di azione da parte di alcuni operatori del diritto. Dice, perché farlo? Perché il punto è questo.
Il punto qual è?
Tematiche come quelle della vita, della difesa della vita, sì, si stanno sempre più spostando dal piano politico al piano giudiziario.
Al piano, cioè, giudiziario,
là
addirittura.
Sì, là dove il diritto viene interpretato e applicato.
Vabbè, adesso è troppo complessa la cosa. Io volevo...
Vabbè, faccio un esempio pratico così.
No, ma voglio capire da lei una cosa, caro Amato.
Amato,
avvocato Gianfranco Amato.
Vabbè, noi purtroppo questo è il cognome che ho, se ne faccio una ragione, Parenzo.
Parenzo, fatene una ragione. Io voglio capire, se lei incontra per strada, no, due uomini che si mettono la lingua in bocca, lei come reagisce, signor Amato? Io, però, davvero deve essere sincero in questa cosa qua, perché noi qua siamo per la sincerità, altrimenti se c'è una cosa un po' diplomatica.
No, guardi, io non sono per niente diplomatico in questo, anche se indipendentemente da quello che penso io sull'omosessuale, è chiaro che una scena del genere non la considero sconveniente. Ma del resto, guardi,
sconveniente.
Ma come se trovassi, cioè, come se mi incappassi anche in due eterosessuali.
No? Ma no, ma non è vero, non dica, questa qua è una cosa veramente.
Sì.
È una cosa veramente, le devo dire, una cosa. Troppo diplomatica, non è così. Se lei vede una donna e un uomo che si baciano, non le fa nessun effetto. Se lei
ha descritto il bacio in maniera, mi sembra abbastanza semplice.
No, un bacio tra due uomini, lei deve dire, a me mi fa orrore, mi fa schifo un bacio pubblico tra due uomini, è vero o no?
Se la vuole così brutale,
no, brutale, come la pensa?
Sì. Il problema sa qual è?
Qual è?
Il problema, io la penso così. E rivendico il diritto di pensarla così.
Ma per esempio lei in Russia viverebbe bene? In un paese dove ci sono delle giuste leggi sui gay, quelle sulla propaganda eccetera?
Anche lì però bisogna conoscere le cose. La legge federale 135 sulla propaganda in Russia è una legge che tutela i minori da informazioni di carattere offensivo che possono nuocere la salute.
Ho capito, non si può fare propaganda sui gay, su, diciamo la verità, non si può fare propaganda.
Una propaganda che per i minori può influire.
Vabbè, ma sui minori, secondo questa legge, la Russia è considerata da questo punto di vista un paese omofobo, un paese in cui non si può fare, cioè i gay se si mostrano in pubblico, insomma, incontrano dei problemi.
Però perché non dice che la Duma, il Parlamento russo, ha approvato questa legge con 436 voti
a
favore?
Ma questo che vuol dire?
Zero contrari e l'88% della popolazione russa è favorevole a questa legge.
Allora, lei pensa che da questo punto di vista Putin ha ragione?
No, è il popolo russo. La democrazia non lo sto dicendo
che è sbagliato, però
vale,
voglio capire
solo quando fa comodo a quello che pensiamo noi. No,
ma io sono, ma io posso anche venirle incontro, però lei mi deve dire sì, è vero, le leggi sulla propaganda gay russe sono giuste.
Sì, se lei vuole sentirmelo dire, io lo dico.
Ma no, ma è così per ma no, è evidente, non è evidente.
No, ma non è evidente niente,
non
è evidente.
Una follia.
Perché non è evidente per voi, perché i russi è più che evidente.
Scusi un attimo.
No, ma scusi, non è mica un modello civile quello lì, cioè, se non è mica una legislazione.
Secondo Amato invece è un modello civile.
Ma Amato da chi, Amato?
Amato dai suoi cari. Dai suoi cari sarà.
Ma voi smetterla di dire
questo. Io credo che adesso, al di là.
Scusi, se un omosessuale ci prova con lei, lei come reagisce?
Scanzonato.
Amato, se un omosessuale ci prova con lei, lei come reagisce?
Reagisco nella maniera che più di repulsione più totale.
Di repulsione più totale.
Ma mi spieghi cosa dovrei dire? Abbia pazienza, mi fa piacere.
Ma no, secondo lei sono un po' malati?
Se vuole glielo dico. Guardate che il concetto, il problema fondamentale non è questo.
E qual è?
È evidente che noi abbiamo idee diametralmente opposte su questo tema.
Sì.
La questione fondamentale, secondo me, secondo noi,
è il sacrosanto diritto di sostenere queste cose.
Ma guardi perché che con me sfonda una porta aperta su questo. No, con me sfonda una porta aperta.
Per essere approvata una legge al Senato
sbagliato,
totalmente illiberale.
Sbagliato, su quello sono d'accordo, su quello sono d'accordo con lei.
La legge Mancino, quella per l'antisemitismo, quella che condanna l'ideologia nazifascista, ma vi rendete conto?
No, ma lei sa
nei confronti di una di una comunità, una comunità, nei confronti di persone che devono essere più uguali degli altri come Magliani di Orwell. Ma è una follia giuridica, è un mostro. E io mi meraviglio.
I gay sono malati, secondo lei?
Guardi, sulle origini psichiche di questa cosa qui non ci sono certezze, tutto legato
a che?
È tutto molto misterioso.
Cioè, secondo lei perché ci sono gli omosessuali?
I sessuali sono una realtà. Io
no, ma sono malati, cioè sono malati, sono
devo far dire queste cose.
No, è una domanda, non avvocato.
Non sono malati, sono secondo me, nella maggior parte dei casi, a parte che le eccezioni, gente che sceglie legittimamente un orientamento sessuale, lo fa e faccia quello che vuole a casa sua. Il problema io ho ascoltato ieri la trasmissione, apro una breve parentesi, sono sincero, non ho gradito molto il modo con cui avete ridicolizzato il dramma di quell'ex omosessuale. Io rispetto tutti.
Ma dai, su, il demonio, ma mica lei sarà convinto che c'è il demonio di mezzo?
Ma no.
Dai,
quello che dico io. No, ma guardi,
Amato, devo chiudere, ci sentiamo nei prossimi giorni.
Niente, io ascolto la sua trasmissione saltuariamente e sinceramente non ho capito a cosa lei serva.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8,
ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
E mi raccomando, pregate.
Radio 24. La passione si sente.